Eccoci carissimi, ben trovati. Ci troviamo solitamente al mattino, oggi ho il dono immenso di potermi trovare anche il pomeriggio, il nostro pomeriggio del quarto sabato del mese. Faremo un tuffo nel cielo anche oggi, anche se negli anni ci distanzia un po' questa figura, negli anni umanamente parlando, perché davanti a Dio il tempo non c'è più, perciò eterna giovinezza. Ma iniziamo subito il nostro programma nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima, che sia lui a parlare in noi con gemiti inesprimibili e canti la vita nel nostro cuore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, grazie di essere qui a vegliare anche su questa trasmissione. Ti affidiamo il piccolo Marco, di cui ormai siete, ecco, super amici perché in cielo da tanti anni. Ti affidiamo la sua famiglia, mamma Rita, papà Giovanni, che sono qui con me in questo momento presenti per la trasmissione, e poi avremo altri amici che incontreremo lungo il nostro cammino. Ecco, ti affido questa trasmissione perché possiamo coglierne tutta la bellezza e la profondità. E farà Marco anche gli auguri di buon onomastico, perché oggi in terra noi celebriamo e festeggiamo proprio San Marco. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Ecco, allora vi dicevo, vi presento un momento la figura di questo bimbo, Marco Marchiaro. Faccio una presentazione sommaria e poi avremo dei momenti che ci aiuteranno a entrare ancora più in profondità. Come vi ho già detto altre volte, magari siamo abituati a sentire spesso parlare di figure riconosciute dalla Chiesa, canonizzate. Marco no, è un piccolo bimbo, ricciolino, come vi verrà detto, bellissimo, perché è veramente un bel bimbo, che riposa nel cimitero di Canale, già ormai da lontano, 26 ottobre 1983. Lui sta già riposando in questo cimitero, ma vi accorgerete quanta vita parte oggi proprio da lui. In questi giorni, dove tante volte sono stato al cimitero, ho sempre sottolineato, e ne sono profondamente convinto, che il chicco di frumento caduto in terra e morto porta molto frutto. Da questa vita semplice, perché è stato definito un piccolo San Luigi Gonzaga, per il motivo che vi dirò fra un istante, ecco, ma da questa vita semplice vedrete come il Signore continua a parlare. Ecco, allora Marco, figlio di Giovanni e di Rita, dopo un parto alquanto travagliato, nasce nell'ospedale di Alba, il primo novembre 1976. Ricciolino, fin dalla nascita, mostra una gentilezza e una finezza tutte particolari. Cresce in un contesto familiare sereno, che gli permette di vivere bene la sua infanzia. A 6 anni, purtroppo, viene scoperto in lui un neuroblastoma molto aggressivo, che celebrerà la sua nascita al cielo, appunto il 26 ottobre del 1983. Nel ricordino, papà e mamma scriveranno di lui: Marco, come un fiore, hai profumato la nostra casa, trapiantato nella primavera eterna del paradiso, sei diventato il nostro angelo. Dal cielo proteggi, conforta noi, tuoi genitori, il tuo fratellino Stefano e quanti ti hanno voluto bene. Ecco, cara famiglia di Radio Mater, come vi dicevo un istante fa, conoscere Marco e diventargli amici oggi è un grande dono per tutti. È la caratteristica di questo nostro gruppo Maria Porta del Cielo, sentire i nostri amici presenti, vivi, perché nella comunione dei santi noi sentiamo questa profonda unione che diventa appunto comune unione tra la vita del cielo e la vita della terra. Perché vi dicevo prima che abbiamo pensato di intitolare questo profilo, che potete trovare sul nostro sito Gruppo Maria Porta del Cielo, perché abbiamo intitolato appunto a Marco questo titolo di San Luigi Gonzaga, perché questo dolce appellativo a questo piccolo bimbo è stato dato da Suor Silvana, una suora carmelitana, collaboratrice di Suor Paola, che è stata la maestra d'asilo ai tempi appunto in cui Marco andava all'asilo. Quando Suor Silvana si recava a visitare Marco a casa, quando non stava bene, quando lo vedeva steso sul suo lettino bianco, immancabilmente quando entrava in casa diceva a sua mamma: mi sembra di vedere San Luigi Gonzaga. E da queste parole ecco che ha preso spunto il titolo del nuovo profilo dedicato a Marco e che abbiamo scelto anche di lasciare in questa trasmissione. Ecco, allora mi piace in questo momento collegare al piccolo Marco il brano evangelico che troviamo in Luca capitolo 12 versetto 22, quando Gesù insegna ai suoi discepoli: non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo come lo vestirete, ma la vita vale più del cibo, il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Ma chi di voi, per quanto s'affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Che scuola di vita sono questi genitori che ci insegnano che per quanto tu ti arrabatti, non puoi aggiungere un'ora, hanno fatto l'impossibile a suo tempo, sono stati circondati da persone veramente care, eppure non sono riusciti a fermare quella malattia che allora ha devastato quel piccolo. Ecco, per quanto noi ci affanniamo, ma possiamo aggiungere un'ora. Questo tempo del coronavirus ci aiuterà a capire questo. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, finché ci crediamo onnipotenti, finché crediamo di avere tutto sotto il nostro dominio, camminiamo come dei ciechi. Questo ci insegna il piccolo Marco. E allora, se non potete, dice Gesù, non avete potere neanche per la più piccola cosa, ma perché vi affannate del resto? Ma guardate i gigli del campo, come crescono, non filano, non tessono. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, ma quanto più farà per voi gente di poca fede? E allora non cercate solo che cosa mangeremo, che cosa berremo, non state, dice Gesù, con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, perché il Padre vostro sa che ne avete bisogno. E qui ci viene dato il grande consiglio: cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco, è questo, carissimi amici, cara famiglia di Radio Mater, l'introduzione che io oggi volevo fare con voi. Perciò, ecco, un piccolo squarcio sulla vita, che adesso ci verrà più dettagliatamente fatta conoscere da sua mamma Rita. Poi il piccolo Luigi Gonzaga, e se non lo è, un bambino di 7 anni, che poi sentirete, perché sicuramente dalla semplicità della sua vita si possono ricavare molti, ma molti spunti. E poi questo Gesù che dice: cari miei, guardatevi intorno, gli uccelli del cielo li nutro io, i fiori nei campi li vesto io, ma perché vi agitate? Ma cercate quello che conta, mettete veramente davanti a voi solo quello che conta, trattate bene il mondo che vi ho messo nelle mani. Tante volte poi ci sarà un amico sacerdote che parlerà del dolore innocente, però mi chiedo, adesso l'aria è un po' più pulita, ma ha dovuto venire un virus, un coronavirus, per dire che non si poteva, era diventata irrespirabile l'aria prima? Ecco, il cibo che mangiamo, quello che prendiamo, ma chissà quando avremo davanti la verità agli occhi, come capiremo tante cose. Non dare la colpa al Signore, il Signore ci ha dato tutto, perché ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ecco, non si può attribuire a Dio ciò che in realtà siamo responsabili noi. E allora, ecco, dopo questa presentazione, ascoltiamo la prima pausa musicale, che non è per riposare la voce, ma è perché si inserisce perfettamente in quello che abbiamo detto. E mentre ascoltiamo questo bel canto, provate a immaginare Marco che in questo momento sta correndo per i giardini del cielo, rincorre la palla che gli piaceva tantissimo, ce ne parlerà un suo amico, rincorre le farfalle, guarda estasiato perché di là è tutto meraviglia. Ascoltiamo questo canto meraviglioso. Ecco, un posto al sole l'ha già trovato, perché Dio è sole, Dio è luce, Dio è amore, Dio è vita. E in questo momento Marco il suo posto al sole ce l'ha. Ecco, adesso ho qui con me la cara mamma Rita, che è la mamma di Marco. La ringrazio vivamente, perché per lei sicuramente non è facile, ma le ho detto stia serena. Marco in questo momento non solo, ecco, è contento, ma segue questa trasmissione, perché può fare del bene a tante, tante persone che hanno bisogno in questo momento di sentire queste parole. Allora, cara Rita, adesso le lascio la parola. Io ho fatto un racconto sommario del piccolo Marco, una presentazione sommaria. Ecco, adesso ci racconti un attimino. Per esempio, ho detto che ha avuto un parto molto difficile. Ecco, vuoi presentarci questo piccolo? Grazie.
Buongiorno a tutti. Sono Rita, la mamma di Marco. Scusate la voce, un po' tremolante. L'emozione c'è e anche forte. Il mio angioletto è nato all'ospedale San Lazzaro di Alba, provincia di Cuneo, ed è vissuto poi per 7 anni a Canale, un paese del Roero, sempre in provincia di Cuneo. Il papà di Marco, mio marito Giovanni, in quel tempo lavorava come portalettere e io come commessa in una cooperativa alimentare. Così, nello scorrere del tempo, ecco arrivare questo meraviglioso bimbo, il suo bel faccino rosso, scuro di capelli e già ricciolino. Il parto di Marco fu molto difficile e impegnativo. Sembrava non volesse saperne di venire alla luce. Senz'altro stava allo stretto nel grembo materno. Tuttavia non gli mancava proprio nulla, stava bene. Ma la legge della vita è un'altra. E dopo ore e ore di travaglio, eccolo finalmente, alle 19:30 del 1° novembre del 76, uscire allo scoperto. Pesava 3,760 kg. In quel giorno la chiesa celebrava solennemente la festa di Ognissanti. Fu solo per puro caso del destino che Marco nacque in quel giorno, o nei disegni di Dio c'era un altro progetto che saremo chiamati a scoprire pian piano? Che bello quando nacque Marco! Tutto il dolore di quelle lunghissime 14 ore precedenti il parto svanì. Quando vidi il mio batuffolo di carne, rimasi incantata, estasiata a contemplarlo. Non mi sembrava vero, eppure era proprio lì tra le mie braccia, appoggiato sul mio cuore. Con gli occhi pieni di lacrime e di gioia, lo baciai e lo strinsi a me forte forte, ringraziando Dio per essere stata capace a compiere questo miracolo. Naturalmente anche il papà Giovanni, mio marito, era emozionatissimo e gioimmo insieme a quel momento di grande festa. Dopo lo svezzamento, durò circa 9 mesi, rientrai al lavoro.
Che bello questo che ci sta dicendo, è molto bello. E direi, ecco, che c'è una parte, la parte importante che è avvenuta, perché lui è nato il 1° novembre, ecco, e poi il 28 novembre c'è già stato un regalo molto ma molto grande, il regalo del suo battesimo. E quelle parole potenti sul piccolo Marco che allora gli ha pronunciate il parroco Don Carlo Savigliano, era allora il parroco di Canale. Quel giorno era domenica, 28 novembre del 1976. La cappellina di Canale, Nostra Signora di Monbirone, con questo piccolo infante poté accogliere nel suo cuore questa presenza delle tre divine persone. Da quel momento in poi diventeranno il suo paradiso. Ecco, l'ha detto un istante fa Rita. Il fatto che Marco sia nato il 1° novembre, solennità di tutti i santi, è solo un caso del destino? O dietro Marco c'è un progetto che siamo anche noi chiamati a scoprire piano piano? Comunque, quel giorno, insieme ai suoi cari genitori, lo hanno accompagnato nella sua crescita cristiana il padrino Bruno e anche la madrina Mariella. Ecco, io vorrei, anche se sono passati un po' d'anni, in questo momento abbiamo in linea con noi la cara Mariella, anche lei emozionatissima, come stessimo parlando di un bambino nato oggi, perché nei tempi di Dio è veramente così. Diceva prima Rita, questo batuffolo di carne che l'ho appoggiato al cuore, mentre lei parlava dicevo, è oggi sta riprovando, è un'altra nascita, è una rinascita senza ombra di dubbio. Però ecco che adesso, ascoltando la madrina Mariella, io sono convinto che anche Rita, Giovanni, che sono qui con me, rivivranno quel giorno solenne. Certo. Buongiorno Mariella.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno, mi sente? Qualcosina di questo suo figlioccio, come avete vissuto quel giorno e qualcosa di bello che ancora oggi lei porta nel suo cuore.
Ma allora, io sono stata felicissima e anche orgogliosa di essere la madrina di questo splendido bambino, un bambino che io adoravo e che adoro tuttora, perché Marco non solo lo sento più vivo che mai, ma io lo invoco quale mio angelo custode, soprattutto quando sono in difficoltà. e non mi ha mai delusa. Il giorno del battesimo io ero emozionatissima, per me era una novità, ma anche un motivo di orgoglio. Io allora ero poco più di una bambina perché avevo solo 15 anni, però diventare la madrina di Marco mi ha fatto sentire responsabile e l'ho sentito anche un po' mio. Tanti anni dopo, quando sono diventata mamma a mia volta, ho potuto confermare con maggior consapevolezza che veramente sentivo e sento ancora adesso che Marco è anche un po' mio e che continua ad aiutarmi quando sono in difficoltà.
E parlarne a così distanza di anni, Mariella, le sembra solo un ricordo del passato?
No, assolutamente. Per me non è un ricordo del passato, per me lui è sempre con me perché lo porto nel mio cuore.
Bellissimo, bellissimo. Io ricordo quella sera che ci siamo incontrati un momento qui nel mio studio. Ho visto comunque nei suoi occhi l'attualità del fatto. Sono sul... Come tempo cronologico il tempo c'è perché è passato. Però quando io lo guardavo parlarne e mi vedevo parlare con la mamma, io Marco lo sentivo qui, come lo sento qui in questo momento.
Esatto, cioè... Per me lui è sempre con me, in qualunque momento della giornata in cui io decido di rivolgermi a lui, penso a lui, lui è con me.
Bene, penso che sia un bellissimo regalo per i genitori che sono
grazie.
Qua. Grazie Mariella. Vuole dirci qualcos'altro?
Ma in questo momento sono emozionata anch'io, perché comunque ripensarci, cioè riviverlo è sempre comunque un'emozione. E comunque Marco sarà sempre il mio Marco. Io non dimenticherò mai quel bimbo delizioso che qualche volta mi correva incontro e mi chiamava madrina e mi abbracciava. Che per me lui è ancora quel bambino, è ancora qui con me e qualche volta mi corre ancora incontro e mi abbraccia.
Pensate quando poi ci rivedremo nei giardini del cielo, quante scoperte potrà mostrare che ha fatto nel frattempo. Bene,
certo.
Grazie.
Buongiorno, arrivederci. Ciao Pierita.
Ciao, grazie.
Ecco, dopo questo bellissimo tuffo nella vita, perché come dicevo anche qui alla mamma e al papà, io non sto parlando di un defunto, stiamo vivendo un'avventura, siamo alla scoperta di un'avventura comunque che è ricca di vita, pur essendo passata attraverso un travaglio non di poco conto. E allora, ecco, sono andato a vedere la domenica in cui Marco ha ricevuto il battesimo, che cosa diceva la parola di Dio di quella domenica. Ed era la prima domenica di avvento del ciclo C di allora. Il passo del Vangelo di quel giorno parlava in questo modo qui. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube, con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E poi il consiglio, state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, che in quel giorno non vi piombi addosso improvviso. Come un laccio, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate, pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, questo è il Vangelo di quel giorno. A distanza di anni, dal ritorno a casa del padre di Marco, sicuramente queste parole ci aiutano a riflettere ancora meglio sull'accaduto. Ora Marco vede il padre, è nella sua casa, lo vede con i suoi occhi. Per noi che siamo qui, che cosa possiamo ricavare? Secondo la legge evangelica del chicco di grano caduto a terra, ma per portare molto frutto. E allora possiamo leggere la parola di allora anche in quest'altra chiave. Innanzitutto, ecco il piccolo Marco. Il ritorno per lui, il ritorno è già venuto. Tornerò a prendervi con me, dice Gesù, perché là dove sono io ci siate anche voi. Marco adesso è in paradiso, è a casa, eternamente felice. Marco è beato tra i beati, angelo tra gli angeli. Perciò Ecco, la sua vita non si è appesantita in ubriachezze, dissipazioni, affanni. Non ne ha avuto il tempo, non gli è piombato addosso quel giorno, perché il Signore è tornato a prenderlo tra le sue braccia. Per lui la liberazione dal male fisico, dalla sofferenza dell'umano distacco, da chi gli voleva bene, ormai era arrivata e lui è già, ecco, lui è già, aspettava la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Bene, cara famiglia di Radio Mater, il paradiso è la realizzazione piena di qualsiasi sogno, anche il più pazzo, che ognuno porta nel cuore. Adesso, per Marco, e ne sono convinto, passeranno miliardi e miliardi di secoli, passeranno eternità su eternità, ma lui è sempre, è in Dio, trasfigurato, trasformato in lui, suo figlio, suo erede. Ma capite, quando io sento un genitore che dice, ma mio figlio, nostro figlio, sceglierà poi lui se essere battezzato o meno, mi si stringe il cuore, perché dal momento in cui Marco ha ricevuto il battesimo, ha avuto l'eternità dentro. Marco era già in Dio, trasfigurato, trasformato in lui, suo figlio, e noi andiamo a vedere, ma non sappiamo neanche domani se ci saremo. Ecco, come cari Giovanni e Rita vi dice grazie Marco, gli avete permesso di vivere la vostra famiglia, il vostro amore, l'amore di Stefano, suo fratellino, ecco, l'amore della comunità, l'amore di Dio non gliel'avete impedito, ma volete che non sia contento in questo momento? Ecco, allora Marco ci insegna a vivere ogni giorno in questa piena consapevolezza, di saper investire i talenti che ci sono stati dati, essere anche noi sempre pronti per poterci presentare un giorno. Ecco, e anche noi poter dire quel giorno, Padre, ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che tu mi avevi dato da fare. Adesso, Padre, glorificami. E questa è la nostra storia. Ecco, se Rita e Giovanni, i genitori, si fermassero solo davanti a una lapide fredda e la disperazione, sì, un caro ricordo, ecco, e chi sono vivi finché li ricordiamo, una volta morti loro non ricorda più nessuno. No, noi andiamo molto più in là, ormai ve l'ho detto prima, per Marco ormai passeranno miliardi e miliardi di secoli, eternità su eternità, ma Marco è. E adesso cito Marco, ma abbiamo già fatto tanti altri nostri angeli del nostro gruppo, ne abbiamo fatti conoscere. Altri arriveranno perché, ahimè, purtroppo la morte passa con la falce e non guarda, ma noi andiamo oltre oggi. E grazie a questi microfoni di Radio Mater, Marco oggi non è più solo figlio di Giovanni, di Rita, ecco, non è solo più il figlioccio di Mariella, la sua madrina, ma allarga molto più le braccia. E se avete modo di andarlo a vedere sul sito, guardate il suo volto che vi sorride e vi dice grazie. Adesso ci fermiamo per un altro momento, un'altra pausa musicale, e andiamo nel Salmo 26. Marco che canta, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascoltiamo questo canto e immergiamoci anche noi in questa terra dei viventi.
Thank you.
Bellissimo. In quel giorno mi verrà incontro la celeste madre mia. Pensate quando, come è andato incontro a questo suo piccolo, come lo ha abbracciato. Ecco, portiamoci nelle realtà del cielo, perché Gesù ce ne ha parlato sempre delle realtà del cielo. Ecco, dopo il battesimo, dopo questa grande festa, dove abbiamo visto comunque che anche la parola di Dio era già un bagaglio stupendo per questo piccolo di quella domenica, Marco, come ha accennato Rita prima sua mamma, intanto cresce e ascoltiamo ancora la mamma che cosa ci deve dire, che cosa ci racconta sulla crescita di questo piccolo.
A circa 9 mesi Marco aveva 9 mesi, rientrai al lavoro e affidai questo bimbo alla zia Rosa, zia paterna, affinché vegliasse su di lui. Marco passava molte ore del giorno con lei e con il cuginetto Cristiano, giocando felice e spensierato. Sembrava uno scoiattolo, correva, saltellava ovunque, sempre in movimento. Arrivato ai 3 anni e mezzo, ecco arrivare la bellissima sorpresa, un fratellino. Stefano, come era felice e contento, un fratellino tutto suo. Al contrario di tanti bambini che all'arrivo del fratellino manifestano sentimenti di gelosia, Marco invece si mostrò veramente felice di questo nuovo dono. Adorava il suo fratellino, voleva rimanere sempre con lui, quasi si sentisse il suo angelo custode. Ogni volta che potevo, portavo i miei bimbetti al mio paese natio, Vezza d'Alba, a Sanche, una piccola borgata, presso i nonni materni, dove c'era anche un altro cuginetto. Lì eravamo in campagna, dove lui poteva giocare, correre. Quello era il nostro paradiso. Correre, saltare, giocare, a più non posso. Così Marco esprimeva la sua vivacità e felicità. E intanto, giorno dopo giorno, cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Ecco, è bello vedere questo correre, saltare, giocare a più non posso. Però è quello che vi dico, cari genitori e tutti i cari radioascoltatori, è quello che adesso stanno facendo i nostri piccoli, dal libro della sapienza, correranno come una stoppia di qua e di là, saranno dappertutto. E intanto Marco cresce ed eccolo che approda all'asilo Regina Margherita. Quel tempo, voi ve lo ricordate molto bene, sì. C'erano le suore carmelitane, Suor Paola, Suor Silvana, e c'era anche, c'era la cara maestra Loredana Morra. Sì. Ecco, che lei ci racconta che il piccolo si è fatto da subito ben volere. Un coccolone qual era, ecco, per la sua bontà, diventa subito amico di tutti. Abbiamo sentito anche la maestra Loredana, che anche a distanza di anni si commuove ancora e se lo rivede davanti. Vogliamo ascoltare questa bellissima testimonianza proprio di Loredana.
Buon pomeriggio, io sono Loredana e sono stata la prima maestra di Marco. Purtroppo non ho in mente particolari episodi relativi al suo periodo di frequenza della scuola materna. Ricordo però sempre il suo viso delicato, i suoi riccioli scuri, gli occhi espressivi. Lo ricordo come un bambino minuto, sensibile, garbato, che nel rapporto con gli altri rivelava dolcezza e gentilezza. Era apparentemente fragile e ci ha dimostrato poi, nell'affrontare la malattia, quanto forte fosse. Per me, dal momento in cui è tornato in cielo, Marco è diventato un angelo. A lui raccomando i bimbi dei quali mi occupo quotidianamente, gli chiedo di restarmi accanto per aiutarmi a scoprire i bisogni dei suoi compagni, soprattutto dei più fragili, di aiutarmi a capire ciò che posso fare per loro. Ringrazio Don Eligio per questa opportunità che mi ha dato di parlare di Marco. Arrivederci.
Grazie Loredana, grazie di cuore. Ecco, io ho avuto modo di ascoltarti e vederti personalmente e dico è veramente, è bello vedere come questo bimbo dove passa ha fatto fiorire il deserto nel vero senso della parola. Ecco, adesso abbiamo il dono di poter ascoltare il suo amichetto del cuore, un amichetto ma proprio speciale. Peccato che non potete vederlo di persona, perché vi accorgete come un amico è qualcosa di prezioso, che non te lo porta via il tempo, non lo porta via niente. Ecco, nonostante tutto, mi è piaciuto quando gli ho chiesto, senti Luca, vorrei chiederti alcune cose, perché prima abbiamo preparato un profilo che potete appunto trovare sul nostro sito. E se vuoi pensarci un momentino, guarda, io ti chiedo alcune cose. E mi ricordo che Luca mi guardava e mi fa, ma io non ho bisogno di star lì a pensare niente, perché ecco, con gli occhi che improvvisamente si illuminano, non c'è bisogno che io ci pensi, perché ecco, è come il tempo si fosse fermato dentro di lui. E ci ha raccontato alcuni simpaticissimi aneddoti che ci aiutano a entrare nella vita innocente di questo bimbo. Ecco, abbiamo con noi Luca. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ecco, se vuoi, così, raccontaci qualche aneddoto di questo caro amico che hai sempre portato nel cuore.
Ma come ho detto a te, non ho avuto bisogno di cercare nella memoria, perché i ricordi sono indelebili. Io ho frequentato insieme a lui sia l'asilo che l'elementare, poi eravamo anche amici di famiglia, quindi ci frequentavamo anche al di fuori delle scuole, degli asili. E mi ricordo che io nel mio periodo dell'asilo era stato un periodo fantastico, perché eravamo un gruppo super super unito, nel senso che soprattutto noi tra maschietti avevamo creato un gruppo in cui c'erano una gerarchia, cioè come un po' come in ambito militare, però che i grandi comandavano sui piccoli, dato che sia io che lui eravamo tra i più piccoli, non comandavamo mai. Però forse a causa dell'influenza o non so per quale motivo è capitato una volta che mancavano quelli anche più grandi di età, ma anche più grandi di altezza, e con allora ha detto comandava il più alto, dato che io ero un mezzo dito più alto di lui, ho detto oh, finalmente tocca a me, ed eravamo probabilmente solo noi due, quindi però a parte questo episodio che non so come mai mi è rimasto nella testa, mi ricordo che eravamo comunque un bellissimo gruppo e che giocavamo alla grande, quindi lui faceva parte di questo gruppo di 8-10 bambini, e il gioco era sempre sereno, non ho un ricordo negativo, non ho un ricordo di... Ho sempre pensato a lui come a un bambino che dava serenità, devo dire che semplicità. E anche quando adesso vedo la sua foto, cioè è come fosse presente, anche se più passano gli anni più vedo la distanza tra me e lui, anche cioè, quando vedo la sua foto dico cavolo, eravamo così. E un altro bel episodio che mi ricordo, forse era già malato, probabilmente sì, e quando forse era il mio compleanno, non lo so, eravamo nel nostro cortile e dove c'era probabilmente anche suo fratello, e forse era il mio compleanno, non mi ricordo più, e comunque era una vivacità incredibile, cioè anche se aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di giocare, cioè ho tanti episodi anche a casa sua, nella sua cameretta, nella sua sala. E anche adesso parlando con altri miei amici, che ho tanti amici ancora dell'epoca e si ricordano ancora tutti di lui, e per esempio un caro amico si ricorda che Marco gli aveva insegnato a disegnare l'otto, cioè sono passati tanti anni, ma comunque è confermato quello che penso, che se uno semina bene, vabbè, è chiaro che seminare a 6 anni, però tutto rimane bello e la gente si ricorda di te. Io sono proprio convinto che tutta quella banda che eravamo si abbia un bellissimo ricordo di Marco, cioè questo sono tranquillissimo nell'affermarlo. E questo era quello che è successo un po' in quegli anni. Poi mi ricordo tutte le volte che penso a lui, penso a una persona che mi dà serenità, mi dà pace, anche se poi negli anni uno può commettere errori, così riguardando quegli anni dico, trovo sempre in lui una figura che mi dà tranquillità, anche se poi in verità quando eravamo assieme giocavamo in maniera molto vivace, però pensando a lui penso a una persona che mi dà sempre questa emozione.
Ecco, pensa allora quanto è vero quello che stiamo dicendo, che dentro di noi c'è sempre quel desiderio di tornare a questa infanzia, e Marco questa infanzia l'ha veramente conservata. Senti, ti voglio chiedere una cosa, Luca, prima di far intervenire ancora mamma, qui mamma Rita, mi raccontavi di queste lunghe passeggiate al monastero delle Suore Sacramentine a Monbirone, sembrava che doveste andare in America, e invece sono poi 500, ma ecco, qualche particolare di come ti sentivi felice di affrontare con lui questo viaggio lunghissimo, ti ricordi qualcosa?
Era un bambino, adesso sono passati tanti anni, però era un bambino che dava serenità a tutti, cioè era uno che andava d'accordo con tutti, eravamo un bel gruppo unito, quindi c'era, diciamo sì, c'era quel modo un po', cioè giustamente eravamo dei bambini, infantile, di creare le amicizie, però poi eravamo veramente un gruppo unito, questo, e quindi ci divertivamo e c'era una bellissima atmosfera. Sì, poi tanti episodi che riguardano anche, non so, la mensa, stare con le suore, con la maestra Loredana, cioè tanti episodi.
Senti un momentino, mi ricordo quando ci siamo incontrati, eravamo proprio qui un po' in piazza Martire che parlavamo, e tu mi dicevi, ma una sera con un gruppo di amici, si parla di Luca Grande, con un gruppo di amici si parlava di minestrine, tu mi hai detto che da quella minestrina...
c'era anche Stefano, adesso c'era anche Stefano, il figlio di Ritta, no?
Le minestrine?
No, ma che... Allora, quando mi è stato nominato la minestrina, una persona che era insieme a noi ha detto, cavolo, io di minestrine di Ritta non mangiate tante all'asilo, e io ho detto che, guarda, di Ritta, io cioè non posso dire che la... che poi perché Ritta poi ha fatto anche la cuoca all'asilo, detto, per me Ritta non sarà mai la cuoca, per me Ritta sarà sempre e solo la mamma di Marco, e quindi cioè da questo episodio ho detto, ma cioè per me Ritta e la sua famiglia Stefano cioè rimarranno sempre legati alla figura di Marco, quindi quando, perché poi ovviamente sono anche persone giovani che non hanno conosciuto questa situazione e quindi hanno un ricordo, cioè non, tante cose non le sanno, invece io devo dire che comunque ho sempre, quando vedo anche magari Stefano così, un ricordo, un legame forte con suo fratello, anche se Stefano ha i capelli dritti e Marco invece era ricciolino proprio in maniera incredibile, però lo guardo, gli occhi li vedo tantissimo proprio.
Sì, penso che la bontà sia di entrambi, Io non ho avuto il dono di conoscere Marco, ma conoscendo papà e mamma si capisce da dove è venuto, ecco. Però è bello quello che dici, perché Luca, Gesù dice che la bocca parla della pienezza del cuore. Se tu da una minestrina in brodo sei andato a finire, ecco, a tutt'altro pensiero, è perché veramente Marco è nel tuo cuore. Senti, adesso ascoltiamo un momentino, tu tanto sei in linea con noi, ascoltiamo mamma Rita che purtroppo in questa realtà dell'asilo comincia a farsi avanti il momento della prova, Allora Rita ci introduce un momentino già in questo momento difficile che si stava affacciando alla vostra vita.
Sì, purtroppo. Dunque Marco fino all'ultimo mese di asilo è sempre stato bene e non ha mai accusato alcun tipo di disturbo, tranne saltare, giocare, riempirmi di carezze. Allora aveva 5 anni e mezzo. Iniziò con lo zoppicare. Sentiva male alla gamba destra e si sforzava di camminare, questa gli cedeva. Con mio marito abbiamo iniziato la trafila per consultare più medici, ma nessuno riuscì a capire da dove provenisse quel male alla gamba. Finalmente il dottor Nello Crozzoli, di venerata memoria, si è già mancato anche lui, dopo un'accurata visita ci ha proposto il ricovero all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Era metà giugno dell'anno dell'82. Dopo 15 giorni di ripetuti esami, ancora nessuno riusciva a comprendere quale orribile mostro fosse nascosto in quel corpicino, ancora così piccolo, tanto che non abbandonai mai Marco. Passati comunque 15 giorni, il risultato era sempre uguale, non si era ancora capito niente. Allora decidemmo di riportarlo a casa. Con mio marito firmammo il foglio e lo riportammo a casa. Dopo averlo tenuto in famiglia per 4 giorni, lo facemmo ricoverare all'ospedale Regina Margherita di Torino. Purtroppo, dopo appena 2 giorni dal ricovero, come una doccia gelata in pieno inverno, arrivò la durissima sentenza. Marco era affetto da un neuroblastoma, una forma cancerogena delle più aggressive. Sulla nostra famiglia sese il buio fitto.
Eppure, nonostante questo buio, lui era la vivacità, come ci ha già accennato, aveva voglia di vivere e nel frattempo comunque si era già verso l'inizio della scuola e Marco ha iniziato dall'asilo, passerà alla prima elementare. Ecco, qualcosa che voi, lei ricorda di quel momento lì, che voi ricordate come genitori, e poi c'è ancora Luca che di quella prima elementare ci regala qualcosa di indelebilmente bello.
Infatti, dopo un mese di ricovero a Regina Margherita, Marco tornò a casa, ma ogni tot di tempo gli era necessario ritornare a Torino, perché aveva iniziato il ciclo della chemioterapia. Questa cura gli fiaccò il fisico, ma non la volontà di continuare a lottare per poter guarire. Volle iniziare la scuola come tutti i suoi compagni, anche se faceva molta fatica a seguire le lezioni. Ce la metteva tutta, però lui voleva proprio andare a scuola con i suoi compagni, con i suoi amici.
Aveva comunque anche una buona intelligenza, era supportato.
Sì, forse anche quello, però lui, la sua vita era quella. Oltre il male che aveva, lui era andare a scuola, trovare i suoi compagni, la sua maestra, lui viveva per quello.
E intanto lì è cambiato anche maestra, che fra poco ascolteremo anche la sua testimonianza diretta. E Luca, ti riportiamo un attimo allora in prima elementare. Poi io invece tu facevi terza elementare quando io ti ho incontrato la prima volta. Non ho avuto il giorno di conoscere Marco, però oggi, guarda, me lo fate gustare perché è qui presente in mezzo a noi. Ci vuoi parlare un momentino di questa qualcosa della prima elementare?
Ma io mi ricordo, sì, appunto, come ha detto Rita, che cioè era un bambino che a cui piaceva venire a scuola, ma soprattutto, poi lo confermerà anche la maestra, mi ricordo che, noi avevamo facciamo una specie di gara, forse non so più se riguardante probabilmente le operazioni o comunque ci allenavamo e chi ne faceva di più otteneva un premio e mi sembra che, anzi sono sicuro che Marco, anche se non frequentava assiduamente, o comunque aveva perdeva tanti giorni a scuola, il premio lo prendeva, l'aveva comunque preso perché comunque si dava un sacco da fare. Poi sul fatto che fosse un bambino vivace, intelligente, sveglio, questo è fuori di dubbio. Probabilmente io ricordo, cioè secondo me è anche un aspetto del suo carattere, questo lasciato dire a un bambino che si ricorda, cioè i miei ricordi da bambino, però secondo me era un bambino che in gruppo stava bene, cioè ci trovavamo bene, stava bene in gruppo, gli piaceva stare assieme agli altri, era molto socievole. Poi anche grazie non solo ai genitori ma anche alle maestre abbiamo sempre creato delle belle squadre, ecco, questo è quello che mi ricordo. Poi
senti un po', e qual era il premio che la maestra Elvira vi dava a chi riusciva a capire la situazione senza dirvela?
Ma il premio mi sembra che alla fine dell'anno la maestra ci avesse regalato una specie di gomma a forma di macchinina, quindi la gomma, cioè una macchinina che poteva anche cancellare, ma poi poteva anche essere usata come un gioco. E mi sembra che l'avesse dato chi arrivava nei primi cinque, o chi faceva più questi esercizi, non mi ricordo più. Però lui mi ricordo che l'aveva preso perché comunque si impegnava tanto, perché non è che si impegnava perché gli piaceva probabilmente venire a scuola, imparare, perché poi imparare deve avere un bel dono che è la curiosità, e comunque la curiosità è una grandissima forma di intelligenza e,
bravo Luca.
E sicuramente lui ne era super dotato.
Senti,
e
prima di ovviamente... ascoltare, scusa, finisci.
No, dimmi pure.
Prima di ascoltare adesso la maestra, perché la maestra Elvira, gli ho raccontato un po' queste cose che tu mi dicevi, neanche lei si ricordava, ma conoscendo la maestra Elvira, ecco, si può capire quale educazione potesse dare a questo bimbo, perché il bimbo è stato un insieme veramente di educazioni, ma che miravano tutti alla bellezza di cui ne è uscito. Ti voglio fare un attimo una domanda, questa non c'entra più con Marco direttamente. Oggi, con i ragazzi di oggi, con tutte queste tecnologie e tutto, se si facesse un lavoro del genere e si regalasse ancora una macchinina di gomma, secondo te avrebbe lo stesso impatto che ha avuto in voi, che eravate felici di tutto? Così è una domanda che mi viene spontanea.
No, ma guarda, è un argomento che è una provocazione, un argomento che è proprio di attualità, perché comunque con questo coronavirus, con questo distaccamento sociale, e stando a casa, stando di più con i miei figli, che vabbè, Giacomo ha più o meno l'età nostra in quel periodo là, perché fa prima elementare quest'anno, e vedere che sono così legati alla tecnologia e poco al divertirsi nel cortile, perché io mi ricordo che la nostra gioia era stare nel cortile, stare tutti nel cortile, e sono cambiati anche i tempi, perché io mi ricordo che saltavamo da un cortile all'altro senza che nessuno si facesse dei tanti problemi, cioè si scavalcavamo, passavamo, andavamo, ma adesso questo aspetto non c'è più, quindi la socialità adesso viene fatta solo più in determinati momenti, invece una volta c'era molta più libertà di creare dei legami, adesso i nostri bambini sono fermi, legati davanti a uno schermo e perdono secondo me tanto della capacità di interagire con gli altri. Io penso a me e penso a noi e penso ai miei figli, alla generazione di adesso, rimango scioccato, però dicono che quando critichi una generazione in verità critichi te stesso, quindi colpa anche mia, colpa della mia generazione, parlo di me in particolare, però se guardo indietro penso che eravamo molto più felici noi di quello che sono loro, cioè devo dire che almeno nella prima infanzia, ma anche fino a tutto il periodo della scuola avevamo un bel modo di divertirci molto migliore rispetto ad adesso. Sì, ed era molto più salutare sia per il fisico che per la mente, per i sentimenti, per tutto. Sì, cioè, sì. Era veramente un modo più sano. Poi non so la generazione precedente ancora, ma sicuramente
comunque questo
noi abbiamo vissuto un bel periodo.
Perché tu facevi il chierichetto ed era una bella banda della vostra età, ho ancora la foto in sacrestia che ti ho fatto vedere, era veramente un'annata bella, eccezionale. Però non è detto che tu, raccontando ai tuoi figli del piccolo Marco, non possa instillare nel loro cuore almeno un po' di curiosità, perché penso che hanno ancora la capacità di ascoltare i genitori a quell'età lì. Perciò dai, è una bella sfida davanti e la fidiamo a Marco. Bene, allora adesso ascoltiamo direttamente la sua maestra, la cara maestra Elvira, che ecco, con tantissima dolcezza, perché ancora adesso si è mantenuta tale, vi ha educati. Ascoltiamo la cara Elvira.
Guarda Marco, è venuta a trovarti la tua maestra. Ero andata a casa del piccolo Marco, che da tanti giorni non veniva a scuola. Volevo vederlo e pensavo di poter fare con lui qualcosa a domicilio, di aiutarlo così a completare l'anno scolastico. La mamma lo teneva in braccio e lo sollecitava a salutarmi, a parlarmi, ma Marco non ne aveva la forza. Il suo faccino pallido, incorniciato da tanti ricciolini, gli occhi dolci, il tentativo di un sorriso mi colpirono molto. Tanto da rivedere, anche se parecchi anni dopo, quella scena. Si vedeva che soffriva, ma non si lamentò mai. Marco, capisco che sei stanco, vero? Un accenno di assenso. Non preoccuparti, ci vedremo un altro giorno. Uscì da quella casa con il cuore gonfio, e ce l'ho ancora, e non ho mai dimenticato quel bimbo meraviglioso e coraggioso. Anche se il tempo trascorre inesorabilmente e spesso sbiadisce tante cose, al contrario il ricordo di Marco rimane vivo e indelebile.
Grazie Elvira.
Figurati.
Senti, ti senti ancora?
Scusa.
No, ti senti ancora maestra in questo momento?
Ma io sì, purtroppo, perché anche se sono vecchia mi sento, poi sentendo i miei ex alunni che parlano mi viene la nostalgia.
Elvira, hai ancora delle gomme a casa fatte a macchinina?
Le ho regalate tutte, no, non ne ho più. Vabbè, dai. Era un altro tempo quello.
Senti, Elvira, senti cosa ti dice mamma Rita.
Tengo sempre ancora la coccinella che ha portato a Marco. Te l'ho sempre ancora in camera.
Ma penso un po'. Insomma, è stata una cosa dura.
Molto.
Però oggi grazie. Marco sta parlando, sta sbocciando ancora e penso che lo sentiate tutti. È la caratteristica di questo programma e di questa radio, rendere proprio viva questa realtà, sì di sofferenza, ma certamente senti che c'è una grande famiglia e in questa grande famiglia Marco chissà come sta sorridendo e sta mostrando questi ricciolini ancora oggi.
Va bene, grazie
per Elvira, grazie di esistere, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao Elvira. Allora, ciao. Adesso facciamo un altro stacco musicale. Ed è Gesù che dice, lasciate che i fanciulli, lasciate che i piccoli vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Ma come si può pensare che il Signore ha voluto la morte di questo bimbo? Ma lui lo ha accolto tra le sue braccia, gli ha ridonato giovinezza e chissà questa eterna giovinezza oggi che segni grandi lascerà in tutti i radioascoltatori, in modo particolare anche voi cari genitori e anche al fratello Stefano, senza contare questi amici stupendi che ha intorno. Ascoltiamo allora questo canto. Eccoci caro Marco, siamo di nuovo con te. Tu eri intanto, ti stavi preparando per un altro sì. Ti è stato diagnosticato, ti hanno cambiato due ospedali, si sono avuti anche dei risultati che facevano sperare, adesso ce ne parla subito la mamma, ma tu eri preparato per un altro sì. Ascoltiamo un momento mamma, sua mamma.
Il ciclo di chemioterapia che stavamo facendo aveva dato buoni risultati e così si poté procedere all'intervento chirurgico. Era il martedì 26 ottobre dell'82, esattamente un anno prima. Io e mio marito vegliammo più ore nel corridoio antistante alla sala operatoria, un po' piangendo, un po' pregando, un po' stringendoci le mani. Il tempo pareva interminabile, ma nel nostro cuore c'era la speranza che Marco ce l'avrebbe fatta. Quando finalmente uscì, era l'immagine di Gesù crocifisso, talmente era legato a tubicini e monitor vari. Però a detta dei medici che l'avevano operato, l'intervento aveva dato esito positivo e Marco aveva risposto bene. Era necessario guardare avanti. Io gli rimasi sempre accanto, non lo lasciai mai solo, neanche per un istante, mentre zia Rosa vegliava sul fratellino Stefano. Dopo un mese di ospedale, finalmente, il nostro piccolo eroe tornò a casa e ognuno cercò di fare il possibile per dare alle sue giornate una parvenza di normalità. E lui desiderava tornare anche a scuola, il più presto possibile. Voleva rivedere la sua maestra, i suoi compagni, che chiedevano sempre sue notizie.
Ed è qui che l'amico del cuore, Luca, ci racconta qualche aneddoto ancora molto, molto simpatico di questi bimbi che erano legatissimi e sono legatissimi. Ecco Luca, mi hai rivelato di Zoff, mi hai rivelato di Cabrini, ecco, vuoi raccontarlo anche alla famiglia di Radio Mater?
Ma sì, non mi ricordo questo episodio che eravamo a casa di Rita, forse stavamo discutendo su chi doveva essere, forse Platini, non lo so che tipo di giocatore. Però per toglierci dall'imbarazzo abbiamo deciso forse di dire prendiamo la nostra data di nascita e in base al numero del giorno in cui siamo nati siamo i giocatori. Quindi lui era nato il primo, quindi faceva il portiere, io sono nato il 3, lui facevo il terzino, quindi l'uno era Zoff, io ero Cabrini perché ero nato il 3, non sono sicuro perché all'epoca non ero così appassionato di calcio, però forse sia io che lui eravamo tifosi della Juve ed era una cosa un po' strana perché sia mio papà che suo papà erano del Toro, quindi avevamo fatto, non so se lui fosse della Juve al 100%, però sono sicuro che almeno a mio papà gli ho fatto un dispetto. E sì, poi mi ricordo quando probabilmente ero andato a trovarlo che aveva fatto il ciclo della chemio e mi ricordo che ero andato a trovarlo, prima ho questa immagine che lui era sul divano della cucina e aveva un cappellino e comunque vedere Marco senza i riccioli non è che mi aveva fatto effetto, però mi era suonato proprio come strana la cosa, però poi dopo il primo imbarazzo di qualche secondo poi probabilmente siamo andati a giocare, siamo tornati alla normalità, perché forse giustamente a quell'età lì non dai tanto peso a determinate cose ed è una bella caratteristica secondo me. Poi tante volte che abbiamo giocato, come ha detto anche, come si ricorda anche Stefano, il discorso, all'epoca andavano di moda i puffi e lui ne aveva di tutti i tipi, ne aveva tantissimi. Ma sì, forse comunque non era, oltre a questi tanti giocattoli, perché Sì, provava anche ad alleviare, diciamo, la, cioè a distogliere l'attenzione, però era comunque, è sempre stato membro della classe, è sempre stato membro del gruppo, dei suoi amici, noi siamo uniti ancora adesso, ma all'epoca eravamo veramente una bella banda, molto, lui faceva parte, anche se frequentava di meno la scuola, faceva parte di noi, questo al 100%. Quindi...
Grazie. Dai, siete una bella banda, ancora. Chissà quanto bene farà anche i tuoi amici ascoltare tutto questo poi. Grazie ancora, Luca.
Grazie a voi.
Rita, volevo solo chiedere una cosa.
Ciao, Rita.
Ciao.
Voi avete incontrato più volte un signore che è qui nel Cuneese, un signore che è molto conosciuto, perché si vede in quest'uomo dei doni, che il Signore ha dato dei doni di chiaroveggenza, anche di profezia, e ci sono tante tante persone che ancora oggi, dopo anni, vanno a visitare, sì. Si chiama Franco Mondino. Ecco, voi avete portato anche il piccolo.
Sì, tante volte, quando non potevo portare lui, perché lui riceveva i bambini una volta alla settimana, e quando non potevo portare lui, che magari era un po' debilitato, cosa, portavo il fratellino, e allora ci facevano entrare. E lui mi diceva sempre, preghiamo Dio. Io volevo sentire qualcos'altro, ma invece lui no, non mi diceva niente altro, solo quello, preghiamo Dio. Però dava molto aiuto a noi genitori, venivamo a casa più sollevati, più contenti, ci dava forza ad affrontare quella realtà che stavamo vivendo. E abbiamo sempre continuato ad andare, e a volte vado ancora adesso, mi sento di andare, cioè, e lui... Penso sia vero, dice che si ricorda di Marco, di noi, e mi fa molto piacere, bello.
Bene, poi penso ci sarà anche ricordato, perché mi diceva Luca, il suo amico, che portavate anche lui, tappa obbligatoria nel bar di fronte alla stazione, dove potevamo scegliere tra aranciata e gelato.
Era un momento di festa, condividevamo insieme.
Perciò,
era molto bello, molto bello. Siamo amici di famiglia.
Siete proprio degli eroi, sì. Genitori. Purtroppo, come dicevamo prima, Marco era preparato per un altro sì, e arriva il momento in cui Marco ha sciolto le vele.
Purtroppo alcune cellule sfuggite dal controllo continuarono la loro azione. Sembrava che tutto fosse nella norma. Tutto sembrava filare liscio, fino al mese di maggio dell'83, quando ci fu una brutta ricaduta. Fu necessario un altro ciclo di chemioterapia, ma di carattere palliativo. Con grande fatica Marco frequentò la scuola tutte le volte che poté farlo, e così riuscì a finire l'anno scolastico. Poi, anche quell'anno, i bimbi trascorsero il periodo estivo ad Andorra, con mamma e papà, con noi, una rinomata località marina della Liguria, nell'alloggio messo a disposizione da mia sorella, la zia Paola. Marco adorava il mare. Dopo le sanche, a Vezza d'Alba, a casa della nonna, Andorra era il suo secondo paradiso. Intanto da lì lo si portava a Torino per le sedute della chemioterapia. Un giorno i medici consigliarono a noi genitori di sospendere la cura, perché è ritenuta ormai cosa non utile. La medicina non aveva alcun effetto sul male, ormai diventato più aggressivo. Dal momento di quella decisione tanto dolorosa, Marco trascorse questa terra ancora 15 giorni esatti. Ma lui, come un piccolo grande campione, non si lamentava mai, accettando tutto quanto gli veniva richiesto. Solo una volta, fiaccato dal male, si lasciò andare in questa affermazione. Ma perché questo corpo, che cerco di trattare il meglio possibile e non gli faccio mancare niente, lui non vuole guarire? L'unica volta.
Povero. E allora, però, in quel tempo c'era parroco Don Angelo Conterno, vostro grande amico, e prima che Marco spiegasse le ali verso il cielo, è stato chiamato, o ha chiamato Marco a vivere un grande avvenimento. Era sabato 22 ottobre 1983. Vogliamo ascoltare, abbiamo in linea con noi Don Angelo, che ci racconta di quel giorno, come dopo tanti anni anche lui lo rivive, e come se, ecco, questo appassionato gli raccontava le avventure di Braccio di Ferro, sì, ed erano diventati sì. Amici. Don Angelo, in linea?
Sì, sono qui.
Carissimo, sono qui. Ben trovato, eccoci qui.
Ciao, Don Erigio.
Grazie.
Ciao, Rita.
Buongiorno, Don Angelo.
Ciao, Giovanni.
Buongiorno.
Giovanni. Ecco, siamo qui ciao. Per scoprire qualcosa di questo grande,
certamente,
enorme...
Certamente, ho sentito con piacere anche la signora Elvira, ho sentito anche Luca... bene, saluto anche la comunità di Canale, forse molti vi stanno sentendo, anche tutto il gruppo, per cui è un saluto che estendo un po' a tutti, sì. Il ricordo di Marco è vivo, Marco mi ha accompagnato fin da allora e mi accompagna anche adesso, lo sento vicino, lo sento proprio un po' come... diciamo così, un angelo protettore, se si può dire questa parola che mi sembra anche proprio di consolazione, penso anche per tanti, anche per naturalmente per Rita e Giovanni, la sua famiglia, per anche Stefano, indubbiamente, che saluto. Ecco. Sì, io sono arrivato a Canale a fare il parroco a Canale proprio nel mese di settembre, ottobre dell'82. Ecco, nell'83, e subito, fin dall'inizio, mi dissero che c'era questo bambino affetto da malattia, e allora andai a trovarlo. Mi fu facile anche entrare in quella casa, perché ho subito capito che era una famiglia molto accogliente, poi c'era anche Stefano, piccolo, una famiglia che viveva questo dramma, questo problema. Ho cercato di fare così una forma di accompagnamento, di vicinanza, ma poi ho visto che la situazione portava indubbiamente a fare qualcosa di più, perché il male progrediva, Marco aveva addosso questo dolore, per cui bisognava dargli un conforto importante, qualcosa in più. Lui apparteneva già al Signore. Nella grazia battesimale, ora credo che fosse pronto proprio anche per tutta la educazione, la formazione che lui aveva avuto in casa, era pronto anche a ricevere la comunione. E così abbiamo instaurato un rapporto di amicizia poco per volta, chiacchierando, trovandomi in casa sua, era interessante anche, mi fermavo accanto a lui, lo chiamavo per nome, mi commuova anche un po', perché sono quei momenti che restano molto impressi, ecco, nella nostra storia, nella vita dei sacerdoti, ecco. E allora è stato così anche bello prepararlo anche con la preghiera, anche dei suoi compagni, dei suoi amici, e poi ecco, è arrivato quel momento lì, ed è stato un incontro molto molto semplice, perché proprio si trattava semplicemente di far capire a Marco che cosa stava facendo, era il suo incontro con Gesù, e le parole, ricordo molto bene le parole che potevo dire a Marco in quel momento, era questo, che Gesù voleva bene a Marco e Marco voleva bene a Gesù, e che Gesù voleva stare con Marco sempre e Marco voleva stare con Gesù sempre. Allora gli ho dato proprio la comunione, penso che era giusto fare questa cosa, era pronto a ricevere il Signore, era pronto a fare il cammino con Lui. Credo che sia stato qualcosa di, anche per me, di molto significativo. Io avevo lavorato tutta una vita con i ragazzi e arrivare proprio nella parrocchia e incontrarmi subito con un ragazzino che era malato, e mi ha toccato veramente il cuore, ho visto quasi una continuità veramente di presenza soprattutto una presenza che era diventata in quel momento lì anche una presenza di sofferenza, e assieme a tanti interrogativi che facciamo sempre anche di fronte al dolore, con la mamma, con il papà, con tutti, ecco, c'è sempre questo grande messaggio, il messaggio di quel di più, di quel dopo che il Signore dà proprio ai suoi bambini e ai suoi innocenti che li raccoglie con sé nel suo regno. Non so, Eligio, se vuoi chiedere qualche cosa, ben volentieri lo faccio anche davanti a Anita, davanti a Giovanni.
Già le parole, la commozione, il volto che vedo qui dei genitori, se vuol dire rita spontaneo è meglio che lo dica lei.
Ma sono proprio contenta perché l'ha seguito tantissimo in questi giorni, quei giorni. Tutti i giorni passava a trovarlo e a noi faceva molto molto piacere. Lui era contento, sì, ma anche noi, ci ha fatto molto piacere, anche dopo, ci è sempre stato vicino, ci ha aiutato in tutti i modi. Grazie,
grazie
Don Angelo.
Grazie Rita.
Grazie di cuore, grazie. Don Angelo, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti, saluto tutti con cordialità, tutti. Grazie. Vi sento, sì.
Grazie.
Ecco, e adesso purtroppo da questo grande dono che Don Angelo vi ha concesso, peccato perché il tempo vola, vedo che sono già le 3:10 e talmente mi ha preso, talmente che l'orologio mi scappa, ecco. Però purtroppo è arrivato anche il mercoledì 26 ottobre, erano le 11:30.
Marco ci ha lasciato il 26 ottobre, quel alle 11:30, quel mattino lì, ma non so, magari se lo sentiva, non lo so, si è alzato, si è seduto sul letto, mi ha preso la faccia, me l'ha girata, mi ha proprio stampato un bacio, suo modo di salutarmi, cosa. Infatti ho fatto il segno, faglielo anche a papà, ma forse non ce la faceva più, mi ha fatto segno con la mano, dopo, e dopo un momento ha chiuso gli occhi.
Per riaprirli in cielo.
In cielo.
Quello era proprio il bacio di San Luigi Gonzaga. Onestamente non possiamo non vederlo in questo momento in paradiso. Ecco, dicevamo che Marco è nato il giorno in cui la Chiesa celebra proprio la solennità di ogni santi. E la prima lettura di questo luminoso giorno ci richiama proprio a quanto abbiamo letto. Ecco, di là non c'è più né fame né sete. Non saranno più morsi dal sole né d'altro vento sferzante. Ecco, e lui è lì, è in mezzo a questo agnello, in mezzo al paradiso dove c'è l'agnello, lui ha una veste bianca, palma in mano, grida con voce potente. Ecco, questo è quello che in questo momento è Marco. E allora direi facciamo una pausa musicale perché il tempo purtroppo non è tiranno e ormai sono state dette tante di quelle cose. Rita era tanto preoccupata, ma non ce la farò, no. È impossibile perché abbiamo sentito Marco vivo. E grazie di quello che siete. E allora Marco, come ha detto anche Don Angelo, ha lasciato una testimonianza, ma ahimè non facciamo più tempo. Diceva: il ricordo di Marco in me è sempre vivo, tengo la sua foto sulla mia scrivania, è il mio angioletto che mi ha accompagnato nel mio ministero e che mi accompagnerà sempre. E allora ascoltiamo questo canto, perché i nostri piccoli innocenti sono degli angeli, e chissà oggi questi angeli, quanto insieme ai nostri altri angeli staranno facendo festa. Ascoltiamo ancora quest'ultima pausa musicale. Ecco, ci spiace tantissimo che il tempo è volato, però volevamo dirvi che la missione di Marco continua. Questo chicco di frumento caduto in terra non è rimasto solo, ma la sua missione continua. Ed è, sarebbe bellissimo vedere le varie testimonianze su Marco che ci sono pervenute, ma vi invito ad andare a leggerle sul sito, sul nostro sito gruppomariaportadelcielo.it. Però mi sia lecito in questo momento, lui non è qui semplicemente perché è molto timido e profondamente, ecco, profondamente emotivo. Il fratello Stefano, quando gli ho chiesto una testimonianza, non solo me l'ha scritta, ma è venuto lui di persona. Ciò mi ha stupito non poco, perché lui è molto, 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 ma molto riservato. Vi leggo almeno la testimonianza del fratello Stefano. Mio fratello lo sento sempre presente, fosse anche solo per il segno tangibile che porto quotidianamente al collo, e cioè il suo braccialetto, quello che portava al polso, proprio nel momento in cui ci ha salutato per il paradiso. Il ricordo continua anche attraverso tutto ciò che riempie ancora la nostra casa, oltre le sue foto, anche i suoi giochi, con i quali i cuginetti continuano a divertirsi. Tra tutti spiccano i puffi, di cui Marco era innamorato, tanto che gli ne ho regalato uno nel giorno del suo compleanno, il 1° novembre, appendendolo dove ora lui sta riposando. Sono contento di parlare spesso di lui, soprattutto con mia mamma. Anche questo è un modo per farmi sentire che non sono mai solo. Materialmente non posso più giocare sul balcone di casa, come mi ricordo facevamo da piccoli. Tuttavia è il mio amico preferito, che so essermi sempre accanto, nella gioia, nel dolore, nei miei sogni e nella lotta per poterli raggiungere. Grazie di esistere, Marco, fratello mio. Ecco, adesso volevo che Rita vi dicesse una cosa bella, perché entrare nel cuore dei genitori, in questo dirò, io da Don Angelo sono stato suo vicecurato per 10 anni, tante cose le ho imparate, anche se forse non sembrava allora perché ero un bambino io, ma tante cose le ho capite. E entrare in sintonia con i genitori provati da questi, da queste perdite, che poi non mi piace dire, sono queste nascite al cielo che però lasciano tutto il dolore, si impara tantissimo. E Rita è una cara persona, perché vi auguro di poterla conoscere come Giovanni, care persone, non farebbero male a una mosca, però tante volte la vedevo molto mesta nel volto, poi Don Angelo lui l'ha conosciuta e gli ha costato, io avevo 23 anni quando sono arrivato, immaginatevi cosa potevo capire allora. Capisco poco anche adesso, ecco, perché il dolore è sempre di chi lo vive in profondità. Però Rita, abbiamo avuto il dono di incontrarci, ha incontrato questo gruppo dove tante altre mamme come lei stanno soffrendo, però penso che possa regalare questo pensiero a Radio Mater.
Ma infatti questo gruppo mi sta aiutando moltissimo. Se fino a poco tempo fa pensavo a Marco e lo vedevo dentro di me, sofferente, ammalato, invece adesso no, lo vedo sereno, felice, contento. E questo penso sia dovuto anche al gruppo cui partecipo, gruppo di Don Eligio, il nostro capo, dove ci troviamo tutte noi insieme, tutte mamme provate dal dolore, come me.
Però come lo ricorda adesso Marco?
Adesso lo ricordo bene, felice, contento, sereno, tutto in un altro modo. Invece prima ero sempre triste.
Come i suoi occhi adesso.
Invece adesso no, lo penso proprio diversamente. Bene, bene, sono contenta.
Chissà in paradiso che cosa ci stanno preparando.
Va bene. Anche mio marito come me, anche lui.
Giovanni lui, però lui è taciturno, parla di meno.
Ma partecipa, ma
i suoi occhi, il suo sorriso. Sì. Beh, ma l'ultima volta è venuto all'incontro. Se vuole almeno salutarli.
Buongiorno. Sì. Volevo solo ringraziare quelli di Radio Mater, tutti quelli che hanno partecipato e voi che avete presenziato. Grazie di tutto, io sono il papà di Marco. Arrivederci.
Bene, abbiamo un messaggio che ci è arrivato da Maria Teresa da Cordignano, che devo sempre rispondere a una lettera che mi ha mandato, chiedo scusa ma non riesco a fare di più. Ecco, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Abbraccio e ringrazio tutti i cari familiari, amici Don Angelo di Marco per questa meravigliosa testimonianza di fede. Un angelo in cielo che pregherà per tutti. E colgo anche l'occasione per ringraziare Suor Silvana che nella scorsa puntata aveva mandato un bellissimo messaggio, l'ho letto alle persone interessate, ma ahimè non c'è stato più tempo perché avete visto anche voi. Allora abbiamo in questo momento una telefonata da Cristina da Pescara.
Pronto?
Pronto?
Pronto, pronto, Don Luigi, buonasera.
Buongiorno Cristina, ben trovata.
Grazie, pure a lei, ben risentito perché si ascolta molto volentieri questo programma. Sono i gioielli che abbiamo in cielo, quelle stelline che brilleranno sempre. Io mi ricordo che ho vissuto una signora che aveva un bambino, ieri è morto questo bambino, era triste. Quando ha incontrato un sacerdote come lei che illumina le persone, lei è tornata a casa dopo questi esercizi con un cambiamento di sorriso che ci ha impressionato, perché quando si fa questi incontri di perdite importanti, se non si trova una persona che ti fa vedere l'altro aspetto della vita, che la morte non è la fine, ma è un cambiamento, e questo siete capaci voi, sacerdoti illuminati. Grazie, Don Eligio. Grazie, grazie anche la mattina, grazie. Quando dirige, quando sta aiutando a Mario per le lodi. È molto apprezzabile. Io lo apprezzo molto. Grazie.
Grazie, grazie, grazie infinite. Comunque il dono. Grazie ancora. Comunque è proprio il dono di esserci incontrati, di camminare insieme. Poi il Signore, diceva Rita prima il nostro capo, il capo è Lui. Noi ci lasciamo guidare da uno che ci ama e che è passato per prima per questa strada, e Lui c'è veramente.
Io ne so bene qualcosa, ne ho passato. Grazie.
Grazie ancora, grazie Cristina.
Grazie, grazie a tutti, ciao.
Grazie, arrivederci. Ecco, vi dicevo prima che la missione di Marco comunque continua, perché la nostra è una storia di salvezza, la nostra meta finale è la salvezza. Purtroppo spesso viviamo senza considerare questo importantissimo, fondamentale dettaglio, Per questo Dio trasforma tutto, tutto quello che riguarda la nostra vita in storia di salvezza, per noi e per chi ci sta intorno, incredulità, errori, dolori, malattie, gioia, tutto è quello che noi stiamo in questo momento comprendendo. Dicevamo prima, è nato solo per caso il giorno dei Santi o c'è una storia che forse stiamo comprendendo in questo momento?
Sì, Don Eligio, ecco, ci è venuto un altro messaggio, posso leggerlo?
Ci mancherebbe.
Ho ascoltato la storia di Marco, tutta la mia vicinanza, ai genitori e amici. Ho perso un fratellino a 2 anni nel 1959, morto in un'ambulanza con profumi di fiori di Padre Pio, che mi ero rivolta per me e il mio angioletto. Questo ce lo scrivo, Eleonora.
Bene, grazie.
Poi bellissimo, ecco, poi proseguo, bellissimo anche se non l'ho conosciuto in vita, mi è sembrato di vederlo davanti a me e vederlo crescere questo virgulto, questo germoglio arrivato alla santità a soli 7 anni. Brava Rita, l'hai proprio presentato bene, meglio non potevi Maria Teresa del gruppo.
Grazie.
Grazie. Ma un'ultima cosa. Volevo dire, io non penso che Marco fosse nato per morire, senz'altro ha una missione da compiere, non sappiamo quale o cosa, però senz'altro c'è.
Sì, è lo scopo proprio di questi nostri incontri, molto umilmente, ecco una cosa che abbiamo detto tante volte, nei nostri incontri non si parla di, non è che andiamo a cercare chissà quale tipo di linguaggio, andiamo non abbiamo questo tipo di ricerca. Noi abbiamo l'insegnamento della Chiesa e noi abbiamo la parola di Dio. E poi abbiamo il dono della fede battesimale. Poi, certo che tra voi genitori a volte vi scambiate, come diceva l'amica che ha appena parlato, chi ha sentito il profumo dei fiori Padre Pio, anche voi a volte avete delle espressioni che però restano chiuse nei nostri incontri, perché voi questo linguaggio lo comprendete. Detto fuori sembrerebbe superstizione o altro.
Ecco. Infatti è molto bello trovarci fra noi perché condividiamo le stesse cose,
ecco,
le stesse esperienze.
Sì. E abbiamo mamma Domenica in linea.
Sì, pronto?
Pronto!
Pronto, sono mamma Domenica!
Carissima, ben trovata, eccoci!
Grazie, grazie, ce l'ho anch'io una figlia in giro da 11 anni, da 34 anni aveva,
Sì.
Però Dio ha dato e Dio ha tolto, non sono stata mai amareggiata e dopo 13 mesi a mia figlia, avevo due figlie, una se no, è stata una bambina, ora ha 10 anni e dopo tre ne ha avuta un'altra che ora ha 7 anni e mi adorano, ora sono insieme a loro a Milano.
Ho capito, come si chiama la figlia in paradiso?
Giustina.
Come?
Era il mio angelo custode, padre, e come si chiama lei, ha detto?
Sì. Cioè, qui anche è mamma Rita e c'è papà
mamma
che è Giovanni?
Domenica. Mamma Domenica.
E lei invece è mamma Domenica. Bene, Domenica sì. Vuol dire del Signore, vuol dire che con sua sì. figlia siete tutti del Signore e le sue figlie sì. hanno un bell'angelo custode loro che le proteggono.
Sì, padre, mi è sempre piaciuto. Io ne volevo dire una cosa. Io ho sentito un grande profumo dopo qualche anno, che è successo di mia figlia, ma un grande profumo e dopo mi è venuta una grande pace.
Ecco, sì,
che
sì.
vuol dire?
Guardi, sono segni molto personali. L'ho detto, noi questo tipo di segni, nel gruppo ne parliamo, emergono a volte di questi particolari con grande rispetto. Con grande rispetto, sì. lei ha avuto questa esperienza e se le ha lasciato la pace, questa è una cosa importantissima.
Sì, e vi voglio dire anche un'altra cosa. Quando mi è venuto questo segnale, stavo leggendo sì. la Bibbia.
Sì.
Che la aprivo e la chiudevo con la preghiera, mi è venuta lo splendore di Gerusalemme, Isaia 60.
Che bello, bellissimo, bellissimo, sì, grazie veramente.
Ecco, io quando canto, sento questo canto, alzati e risplende con la tua luce, su di te la gloria del Signore.
Bene,
è
grazie.
È proprio così, dai. La saluto perché avete poco tempo.
Grazie, dobbiamo chiudere. Purtroppo in paradiso ne avremo di più. Grazie mamma Domenica. Allora abbiamo un altro angelo in cielo che protegge anche noi, sua figlia.
Una mamma di Marco, che capisco io che vuol dire a non avere figli. Ciao, grazie.
Grazie. Cari amici di Radio Mater, dobbiamo chiudere. Abbiamo il messaggio di Sor Silvana, questa volta lo riesco a leggerlo, cara Sor Silvana. Grazie di cuore carissimi genitori, fratello, amici, insegnanti. Mi fa piacere ascoltare queste testimonianze di vita di grandi eroi. E oggi del piccolo Marco, auguri Marco, oggi festeggi il tuo onomastico in cielo. Grazie Sor Silvana. Qui non so se ha sbagliato, cioè se scrivendo ha battuto la invece di Marco, Marci, ma ci sta bene perché tra ragazzi loro cambiano sempre i nomi e diciamo auguri Marci di buon onomastico. Bene, salutiamo i radioascoltatori, ringrazio di cuore veramente tutti voi che avete partecipato e avete dato una grande serenità anche a Rita e a Giovanni, Stefano sicuramente in ascolto, grazie a Luca, di tutto il cuore, grazie a Suor, grazie a Elvira, grazie a, a Loredana, a Mariella e a tutti quelli che in qualsiasi modo hanno potuto partecipare a questa diretta. Vi do la benedizione nel nome del Signore perché Marco possa in questo momento intercedere dal cielo per ciascuno. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Grazie anche alla regia di cuore e grazie a Don Mario per tutto. Grazie.
Grazie anche da parte nostra.